io vorrei dire qualcosa sulla struttura di questo video, perché come è stato detto è stato fatto un seminario che è durato un anno, insomma una serie di incontri, e si chiamava Scrivere un libro insieme, e aveva quello di arrivare a rendere pubblico questo percorso che era stato fatto. E è stato un passaggio molto importante in questo percorso, confrontarsi e riflettere su come si poteva comunicare all'esterno quello che era stato fatto e quello che era stato detto. Da una parte ci sono state parecchie discussioni, anche punti di vista molto, molto diversi rispetto a quello che doveva essere questo libro. E le discussioni poi hanno portato a quella forma, perché c'era il bisogno sicuramente di rendere conto di un percorso, che era stato un percorso dove alcune persone studiose o scienziate portavano, diciamo, le loro conoscenze, le loro competenze, però quello che veniva detto in quella sede veniva poi discusso sia con gli interventi dei singoli partecipanti, sia anche in discussione plenaria, in alcuni momenti proprio dove c'era solo la discussione. E queste discussioni sicuramente potevano anche spostare il fuoco di quello che era stato detto dagli esperti, diciamo. E quindi perché abbiamo discusso molto? Perché se da una parte eravamo tutti d'accordo che in qualche modo rimanesse anche questo elemento dell'oralità, e quindi anche negli interventi strutturati rimanesse questa la modalità con cui erano state esposte le comunicazioni, dall'altra parte però tutto quello che erano i dialoghi e i momenti di confronto collettivo era qualcosa su cui si doveva trovare la misura, perché c'erano stati veramente tantissimi interventi, alcuni molto interessanti, alcuni meno interessanti, e quindi si viaggiava su questi due opposti. Da una parte c'era chi voleva testimoniare tutto e quindi in qualche modo lasciare tutto quello che era stato detto, però chiaramente sarebbe diventato anche per chi leggeva un qualche cosa di pesante, di faticoso. E dall'altra parte c'era la tendenza ad arrivare a un vero e proprio saggio, per cui tutto quello che poteva essere la discussione veniva espulso. E quindi appunto si è discusso molto su come questi dialoghi dovevano rimanere all'interno del libro, e con grande fatica, perché appunto parecchie cose sono state tolte, si è arrivato a scegliere la strada di inserire quegli interventi che in qualche modo andavano ad affrontare alcuni nodi importanti, o alcune questioni che poi non è detto che fossero risolte negli interventi successivi, o che aprivano delle questioni anche diverse rispetto a quello che era stato detto. E quindi questo tipo di interventi nei dialoghi è stato lasciato, così come anche nelle sessioni plenarie. E mi sembrava quello molto importante, quello è stato un ritorno molto positivo quello che è venuto dai vostri interventi, perché sicuramente il libro è un percorso, cioè vuole riportare un percorso che non è che dia per forza delle risposte, quindi apre delle questioni su cui poi chi legge fa delle sue valutazioni, constatazioni. Quindi questo sicuramente era l'obiettivo, cioè testimoniare un percorso e fare in modo che alcune tematiche, alcune questioni emergessero e aprissero di nuovo anche un'ulteriore discussione, ecco, perché non è che siamo arrivati a delle risposte assolute in nessun campo, credo. Questo insomma è l'aspetto della scrittura del libro. Per me è stato molto edificante, ecco, molto interessante.
Grazie, andrei che soprattutto una cosa, visto che sei della compagnia.
Scusa, ricordo il suo nome.
Laura Gambi. Maddalena, che sei?
Sì, no, io mi sono. Allora, non so bene da dove partire, perché le cose che ho sentito, devo dire, mi stimolerebbero forse a dire altro, ma invece vabbè, siccome leggendo il libro poi mi sono venute le cose un attimo fatto tu, provo a riproporvi queste. E mi fa piacere intervenire dopo Serena, perché devo dire che ho sentito una consonanza tra, ti sembrerà assurdo, è improbabile, ma in realtà io ho sentito una consonanza fra delle cose di cui ho parlato io e delle cose che, di cui parlavi tu. In vario modo, naturalmente anche in un modo secondo me soggettivo, nel senso che in fin dei conti noi abbiamo parlato a partire più forse dalla nostra professione, chiamiamola così, che poi è anche una passione, credo, per te come anche per me la mia, che non direttamente da un'esperienza che riguardava l'oggetto del nostro parlare. Tu non sei un artista direttamente, almeno non credo, non l'hai detto, e io non ho mai utilizzato, devo dire, non solo le tecnologie riproduttive, ma tendo a utilizzare molto poco le tecnologie che agiscono sul corpo. L'altro elemento che in qualche modo mi fa sentire consonante è che entrambe abbiamo rappresentato, io per quanto riguardava gli aspetti della fecondazione ridotta a questa modalità a cui ormai ci hanno abituato, insomma, non solo le tecnologie ma ancora prima la medicalizzazione, la riproduzione, oddio, ho perso un attimo il filo.
Il secondo ambito.
Allora, sia perché queste cose di cui abbiamo parlato si assomigliano in questa strana cosa, per esempio, che i nostri pezzi sono gli unici che hanno delle figure. Forse non è casuale, no? Io ci ho tenuto a introdurre, credo che nel mio pezzo ce n'è una o due, anche se le figure che io ho proposto sono figure che noi siamo stati abituati a vedere su tutti i giornali per anni e periodicamente ritornano anche adesso, cioè tutti sappiamo che quella cosa rotonda con dentro tre o quattro vacuoli è un embrione e tutti sappiamo le discussioni che su questo sono state fatte. Non solo, ma in questo senso il testo di Serena ovviamente si apre molto al di là degli aspetti riproduttivi. Questo ci parla di questa modalità di approcciare il corpo che oggi ha la scienza innanzitutto e che in qualche modo la legge è stata, vorrei dire, costretta, di questo parla molto bene Maria Luisa Boccia, ad assumere e ad occuparsene. Pensate al tema, io parlo sempre, cioè viene spontaneo parlare dei corpi fatti a pezzi, e questo è dall'epoca dei trapianti, che abbiamo cominciato a ragionare sui pezzi di corpo come pezzi che fanno parte della vita. Cioè un fegato non è più una cosa che sta solo sul tavolo anatomico, ma è qualcosa che riguarda la possibilità di alcune persone di vivere o il rischio di morire per altri. E penso, mi viene in mente, quando penso ai trapianti e penso ai trapianti di mano, penso all'immagine di Stellark e alla sua cosa della terza mano, e se vedo Orlan che si fa trapiantare, tu hai messo la foto di lei che si è fatta modificare il naso, io in mente ricordo un intervento in cui lei si fece mettere due cornini di cosa, voglio dire, stiamo parlando di cose che hanno molto hanno somiglianza tra di loro e in cui fra l'altro il confine fra il vivo e il morto, a proposito di dualità, si sfuma in maniera totale. Potrei aprire qui una parentesi, fra l'altro, su questa considerazione. Voi sapete che l'introduzione in medicina dei trapianti ha portato a ridiscutere in maniera radicale il concetto della morte, in particolare in medicina, ma questo ha anche costretto a riconsiderare l'idea della morte dal punto di vista filosofico. E adesso siamo arrivati a un punto, voi sapete che in virtù di quella fu inventata, diciamo così, la morte cerebrale, fu messo a punto il concetto di morte cerebrale, adesso stiamo tornando alla morte cardiocircolatoria. E questo proprio come, anche come pratica che comincia a diffondersi a partire dagli Stati Uniti e dal Canada. Questo per dire come come dire, la scienza e l'arte fanno degli avanti e indietro e ci riguardano. Ecco, manca, se vogliamo restare nel campo delle immagini, mancano, io sono un'appassionata di telefilm e ne guardo parecchi, gialli e quant'altro, e chi di, non so se qualcuno di voi li guarda, ma il livello dei telefilm sul piano dell'anatomia, dei corpi, dello splatter, molti anatomopatologhi sono donne, non so se avete fatto caso, ma no? Cominciare da Kay Scarpetta di buona memoria. Tutto questo noi tendiamo a dire, e Maria e Boccia ce lo ricorda, tendiamo a dire che tutta questa modalità che disloca nello spazio e nel tempo, nell'uso e nelle fantasie, i corpi, le cellule, gli organi, eccetera, porta a quella che abbiamo chiamato la decorporeizzazione, che per meglio dire Maria Luisa Boccia ci ripropone in questi termini, ma che anche Barbara Duden, per esempio, ci ripropone, no? Lei addirittura parla di prigionia della non corporeità, cioè il non avere, l'avere perso il corpo come l'abbiamo conosciuto, almeno come, non so se l'abbiamo conosciuto, ma come abbiamo pensato di averlo conosciuto, questa perdita finisce col costituire una sorta di prigione. Questo fare a pezzi, d'altra parte, non a caso, è stato affiancato al tema del limite. Ora, in realtà, se voi ci pensate, le procedure mediche, biotecnologiche, come vogliamo chiamarle, nascono da lì, nascono dall'attenzione al superamento del limite. E io su questo vorrei spendere, essendo una sostenitrice del riconoscimento e della necessità del riconoscimento del limite, però vorrei spendere anche qualche parola a favore, perché io credo che la tensione al superamento del limite sia qualcosa che ha a che vedere con la tensione al cambiamento. Se io ripenso alla nostra giovinezza, alla mia giovinezza in particolare, dove uno dei limiti che all'epoca mi sembrava fondamentale superare era costituito dal rischio riproduttivo connesso alla sessualità, io ho considerato la libertà da questo limite che mi veniva offerta da mezzi chimici o meccanici, la libertà da questo limite come un salto in avanti possibile. Naturalmente questo non toglie validità al discorso che per esempio ci fa lungamente Barbara Duden su anche quanto di negativo è stato prodotto, perché sicuramente la pillola, lei ci dice, la pillola contraccettiva è stata uno dei primi elementi che ci ha dato l'idea che noi possiamo con un click comandare il nostro corpo, e quindi in fondo riproducendo quella famosa dualità del avere un corpo su cui comandi piuttosto che dell'essere un corpo nel quale vivi. È vero tutto questo, però è anche vero che quel superamento del limite ci ha portato dei vantaggi, e lo stesso io credo possiamo dirlo in campo medico, naturalmente con continuamente questa doppia faccia, che è quella, come dire, che l'artista rende sicuramente molto meglio, che è la bellezza e l'orrore, il timore e il desiderio, perché anche queste due cose stanno insieme, no? Tu desideri, ma anche hai paura. Io posso desiderare posso dire questo visto che non sono grassa, ma posso desiderare fare una liposuzione, ma posso temere di morire nel corso di quell'intervento, cosa che succede. Poi dopo fa grande scandalo, ma bisogna sapere che non esiste pratica medica che sia esente da rischi. Spesso voglio fare un esempio provocatorio a proposito di questo superamento del limite. Credo che la maggioranza di noi, io sicuramente fra queste, siamo molto critiche nei confronti della chirurgia estetica, che sia la chirurgia estetica che si oppone all'invecchiamento del corpo, che sia la chirurgia estetica che la modifica perché voglio il seno grosso, chi è che parlava di seno che deve per forza essere grosso. Però invece non abbiamo questa attitudine nei confronti di chi vuole modificare la propria sessualità somatica. Anzi, siamo non solo abbastanza tolleranti, ma tra virgolette favorevoli, fa parte della libertà di chi si pensa diverso da come, dal fenotipo che gli è capitato di essere e vuole aderire a quel fenotipo. Questa è una contraddizione che io stessa attraverso e sulla quale mi piacerebbe per esempio aprire un confronto. Ma pensiamo anche, rispetto sempre alle biotecnologie, a tutte quelle modalità che ci hanno permesso di superare dei difetti. Tutti abbiamo letto di Pistorius. La cosiddetta augmentation, come viene chiamata, è la possibilità con le tecnologie di aumentare la nostra capacità di prestazione. Ora, dal tempo degli occhiali, perché di questo si tratta, per arrivare a cose ovviamente molto più complesse, che includono anche fra l'altro tutti gli strumenti che aiutano per esempio i disabili. Oramai ci sono, l'informatica ha sviluppato delle possibilità per esempio di comunicazione per persone che non sono più in grado né di parlare né di muoversi né di far niente, ma solo di muovere gli occhi, e riescono con questo a comunicare, anche a scrivere e così via. Allora, cos'è successo secondo me però in questo superamento del limite, questo che secondo me nasce e nasce anche dentro il soggetto come idea di superare il limite? Succede che il limite va fuori, quel limite che prima apparteneva al mio corpo. Ho 50 anni, sono in menopausa, non posso più aver figli. È come se venisse trasferito alla tecnologia, non è più colpa mia, è colpa di qualcun altro o di qualcos'altro. Questo per esempio noi nella nostra pratica medica lo vediamo tantissimo, ormai si muore per colpa del dottore essenzialmente, non si muore perché, ahimè, come dire, è la conclusione della vita. Lo dico in maniera provocatoria, non è sempre così, è evidente, però penso che faccia parte delle esperienze insomma di tutti. A proposito del limite, mi sono molto piaciuti i pezzi di Stefano Ceccone, devo dire, forse anche perché insomma, è la prima volta che poi leggo un uomo che riesce a comunicare e riesce a comunicare e parlare di sé in questo modo. E mi ha colpito, per ritornare un attimo alle questioni riproduttive, mi ha colpito, a proposito anche di quello che dicevo prima del limite dentro e fuori, quando lui dice la riproduzione assistita in realtà mi ha svelato l'inconsistenza maschile nella riproduzione. C'erano state anche delle vignette, mi ricordo una vignetta della Patcar che diceva, adesso non ricordo bene la battuta, ma insomma il cui concetto era basta uno spermatozoo. Oramai siamo andati anche oltre, perché non serve neanche lo spermatozoo, perché i gameti si possono produrre a partire dalle cellule somatiche, quindi volendo non c'è neanche più bisogno di un maschio che fornisca gli spermatozoi da qualche parte. La cosa che però mi colpisce è che non leggo in quello che scrive Stefano, è che in realtà questo svelamento è uno svelamento prodotto dalle donne. Perché sono state le donne che hanno pensato di usare la riproduzione assistita in un modo altro dal superamento del limite dell'infertilità piuttosto che dell'età. Sono state le donne che hanno detto no, io sono lesbica, voglio un figlio, quindi va. Non ho un uomo e non mi interessa averlo e quindi vado a fare qualcosa. Che è il motivo, fra virgolette, per cui il tasso di successo della riproduzione assistita negli Stati Uniti e nei paesi dove non c'è limitazione all'accesso è molto più alto che il nostro, per esempio, o anche semplicemente dei paesi europei, dove in quasi tutti ci sono delle limitazioni nell'accesso. Mi viene in mente che una volta era, anche se è vero, si dice sempre che poi è l'uomo che, come dire, porta nella società il figlio, no? Però è la madre che indica quell'uomo, anche in questo, voglio dire, c'è già in un passato c'è un elemento di questo tipo, chi è che dice questo è tuo padre? È la madre, no? E quindi in quel senso lì c'è questo svelamento che è un modo diverso forse di dire qualche cosa che si era già detto prima.
Vero o non vero che sia,
insomma. Vero o non vero che sia. E adesso per assurdo, viene da pensare, per assurdo che c'è il DNA che tanto ci dice chi è il vero padre, no? E la vera madre, però siamo ancora lì. Chiudo, ecco no, c'è ancora, c'è una, sono un paio di cose che voglio ancora dire. Per assurdo che possa sembrare, ma forse non è tanto, questa parcellizzazione che non è solo dei corpi ma è anche degli approcci, no? Oramai se tu hai mal di stomaco non vai dal tuo medico, non vai neanche in erboristeria a vedersi qualcosa, vai dal gastroenterologo perché si sa che è solo lui che può dirti qualche cosa. C'era un mio collega che diceva ci sarà un esperto dell'orecchio sinistro, non esperto dell'orecchio sinistro, e secondo me siamo arrivati a quello. Ed effettivamente bisogna anche però riconoscere, perché è giusto dirlo, che per alcune situazioni questo è fondamentale. Sicuramente la medicina oggi riesce a dare delle risposte, a salvare delle persone, delle vite qualitativamente buone, come non faceva anche soltanto 30 o 40 anni fa. In ogni caso, quando è che si perde questa parcellizzazione? Quando si avvicina alla fine. E questo è interessante perché si perde anche nella medicina. La medicina palliativa è l'unica branca della medicina che ha un approccio a tutto il corpo olistico e che non si perita di guarire, ma pensa solo a curare. Pensa a quello che chiamano il comfort. Stai bene o stai male? Ci interessa solo questo. Nel tempo che ci resta, questo è l'approccio. Se andate a me è capitato di visitare diversi hospice, non tutti, gli hospice sapete sono le strutture in cui ci si può ricoverare quando si avvicina alla fine, ho visto diversi hospice, sapete che sono stati costruiti molto di recente perché in Italia sono solo 15 anni che c'è una legge che ne prevede l'esistenza, e sono straordinariamente belli, assomigliano alle case del parto. Sono dipinte con colori tenui, le stanze sembrano dei monolocali, hanno non solo un letto per chi accompagna, hanno un angolo cucina dove tu puoi tenere le tue cose, cucinarti quello che desideri e quant'altro. E questo discorso qui mi porta a un'ultima conclusione, una nota su quello che a me è sembrato, come dire, su quello che mi è mancato forse in questi seminari sul corpo, ed è il parlare della vecchiaia e volendo della morte, nel senso che quando io voglio dire questa cosa, ho una grande gratitudine per l'Università delle Donne per avermi permesso, avermi dato uno spazio dove ragionare sulla protezione assistita, qualche cosa che quando è comparsa sulla scena pubblica credo abbia infastidito tutto o la maggior parte di noi, e mi ha dato l'opportunità di ragionarci in una modalità che è la nostra, che mi ha permesso anche di superare e di riconoscere da dove nascevano i fastidi anche, no? Nello stesso tempo, mentre a lungo abbiamo ragionato e lavorato su quel tema, fra me dicevo, vabbè, ma ragazzi, però, cioè, io di figli non ne ho più in programma. Sì, ho una figlia, può darsi che divento nonna, può darsi che... Però, come dire, il tema in qualche modo era non vicino, comunque non vicino al mio desiderio, per esempio, non vicino alle mie possibilità di esperienza. Io fra un anno vado in pensione, smetto di fare il dottore. Devo dire che questo mi rallegra moltissimo, perché se posso dire, non ne posso più di vedere vecchi e malati. Non solo perché comincio a diventare vecchia anch'io, e questo sicuramente vuol dire qualche cosa, ma perché ho l'impressione che il grado di inconsapevolezza che c'è su quello che la vecchiaia porta con sé, non solo la malattia nel senso tradizionale del termine, che è l'infarto, che è l'ictus, che è questo e quello, ma proprio la vecchiaia in quanto tale, c'è un grado di consapevolezza che finisce con l'incanalarsi poi in una richiesta impossibile alla medicina, che io oramai faccio proprio fatica a reggere, e quindi anche per questo sono contenta di andare in pensione. Questo mi pare che è qualche cosa che è qualcosa che è un buco forse che dovremmo in qualche modo riempire, a proposito del limite di cui parlavamo prima, perché in fin dei conti il limite per eccellenza è il limite delle nostre vite. Grazie.